Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda tutte le domeniche alle 15.35 circa fino alle 16.30, staremo insieme e oggi una puntata quasi monografica, una puntata molto musicale e andremo a presentare un libro, a parlare di musica, anzi attraverso le pagine di un libro, un ritorno di un'amica di Sui Generis che ci accompagnerà per gran parte della puntata con una serie anche di ascolti guidati. Nella seconda parte di trasmissione invece, nell'ultima parte di questa puntata di Sui Generis, andremo a parlare di un progetto che si chiama Color Carne. Che cos'è il color carne? Beh, non lo so, forse è un colore pieno di pregiudizi, lo andremo a vedere insieme, andremo a vedere come cambiare questi pregiudizi e questi stereotipi. Prima però abbiamo detto tanta musica e allora cominciamo con della musica e cominciamo in particolare con un brano di Rosalia. Attraverso le pagine di un libro diamo il benvenuto alla nostra ospite, un graditissimo ritorno qui a Sui Generis. L'anno scorso per tutta la stagione ci ha accompagnato con le sue rubriche musicali, Clarice Trombella, benvenuta, bentornata a Sui Generis.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Elena.
Buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo di un libro che è uscito nel 2021, però era giugno, quindi non siamo riusciti a parlarne Sui Generis. Quando è uscito abbiamo rimandato e adesso finalmente siamo pronte per una puntata quasi monografica, perché faremo anche tanti ascolti a partire proprio dalle tue pagine. E diciamo che il libro di cui parliamo oggi rappresenta, secondo me, insomma, da come ti conosco, da come ti leggo, un po' un'altra tappa di un percorso che è nato con il tuo primo libro, che è Sacerdotessa, Imperatrice, Regina della Musica, e che prosegue con questo libro, Sister Resist, 20 storie di resistenza e di sorellanza nel mondo della musica, edito sempre da Becco Giallo Edizioni. Partiamo allora proprio un po' da questo percorso. Io ti chiederei di raccontarci, per cominciare la nostra chiacchierata, qualcosa del tuo rapporto con la musica e in particolare poi con la musica delle donne.
Sì, è certamente un percorso che comincia parecchi anni fa, nel senso, io il rapporto con la musica ho avuto sempre appunto un rapporto veramente molto molto stretto, nonostante non sia nata in una famiglia dove si ascoltava musica tutti i giorni, quindi è stato proprio qualcosa che ho scoperto, ma la mia scoperta, poi mi sono resa conto negli anni, era di base appunto lo scoprire artisti uomini sostanzialmente, quindi io sono cresciuta con la musica fatta da uomini, salvo magari per quelle artiste come la Fitzgerald o Billie Holiday, sono stata fortunata a scovarle quasi casualmente, perché per il resto erano tutti uomini, quindi Beatles, ero appassionatissima di e lo sono tuttora ovviamente, di Lou Reed, e insomma sono cresciuta un po' con quella formazione. Andando avanti negli anni, ovviamente poi ho avuto anche l'offerta e la possibilità di accedere a tutta una discografia immensa con internet e quant'altro, ovviamente i miei orizzonti sono ampliati, facendo anche poi la DJ di musica rhythm and blues e swing, ho cominciato a percepire questa mancanza soprattutto nella mia selezione, quindi è stato prima di tutto un lavoro mio personale sulla mia percezione della musica. E ti ho detto, caspita, ma io seleziono musica di uomini, è possibile? Perché? E da lì è cominciato tutto il mio percorso di scoperta. E infatti, se il primo libro, comunque, Sacerdotesse, cominciava dall'analizzare, dallo scoprire, dall'avventurarmi in queste storie di donne dai primi del Novecento, quindi parliamo di Maya Jackson, comunque del gospel, Bessie Smith, proprio all'inizio, sono arrivata poi con Sister Resist a parlare di donne contemporanee, di artiste contemporanee. È proprio il primo libro che mi ha portato a ragionare sul fatto che sicuramente ci sono donne, artiste, musiciste che parlano e sanno parlare al mondo, al proprio pubblico, ma a un pubblico ancora più esteso, di tante tematiche che riguardano la società di oggi in particolare.
Senti, e nel libro appunto di cui parliamo oggi, quest'ultimo tuo libro Sister Resist, l'hai già un po' accennato con quest'ultima tua frase, si pone l'accento non solo sulla loro arte, sul loro modo di fare la musica, ma anche proprio sul loro modo di parlare alle persone e sulla resistenza e sulla sorellanza. Allora proviamo a raccontare un po' che cosa hanno in comune le autrici che hai scelto, chi sono?
Le artiste che hanno in comune, manco farlo apposta ovviamente, la sorellanza e la resistenza, più facile di così, perché? Perché prima di tutto hanno tutte una fortissima componente di sorellanza, nel senso di un innato senso comunque di nell'aiutare il genere femminile, nel senso di avere questa empatia, questa sorellanza appunto. Spesso le donne vengono additate come nemiche di se stesse, del proprio genere, insomma, di farsi le scarpe l'una con l'altra e di non essere complici l'una con l'altra. In tutte queste donne invece ho trovato questa particolarità, nel senso di voler coinvolgere le donne, di voler insistere su questo concetto che bisogna essere comunque tutte alleate, e lo fanno non soltanto chiaramente attraverso la propria musica, attraverso i propri testi, ma anche in quello che fanno tutti i giorni. Ho in qualche modo anche capito che ci sono anche, giusto per generalizzare, per farsi un'idea più chiara, due tipologie di artisti in generale. Chi usa la musica proprio per veicolare un messaggio attraverso i testi, ed è molto chiaro, E poi invece ci sono artisti che magari parlano, non parlano nei propri testi, ma che poi utilizzano la propria immagine, la propria popolarità per veicolare un messaggio appunto di sorellanza. E la resistenza viene ovviamente da sé, perché per portare a termine un obiettivo bisogna perseverare, bisogna essere resistenti.
Certo, facciamo allora qualche nome magari.
Allora, sicuramente adesso stavo facendo mente locale, Eli Di Franco è un artista oltretutto che Radio Popolare conosce benissimo, però è sempre bene ricordare, perché ormai sono passati anche parecchi anni dal suo esordio. Lei è un artista che nasce proprio dal basso, ha deciso di staccarsi da tutta quell'industria mainstream che impone determinate regole, e di farsi da sé. Non a caso lei è fautrice del movimento Do Yourself, fatti le cose da sola. Si è registrata, si è autoprodotta, una grandissima artista di grandissimo talento, tant'è che si registrava i propri brani, la propria musica da sola, suonando tutti gli strumenti e andando in giro con la propria macchina a suonare e a vendere le proprie cassettine autoprodotte. Questa sicuramente è una, a parte la tenacia, è un esempio di resistenza incredibile, di autodeterminazione, e fondando poi una propria etichetta ha dato la possibilità a molti artisti, ma soprattutto a molte donne, di poter utilizzare lo stesso sistema in qualche modo, senza doversi piegare a quelle dinamiche di discografia mainstream che tante volte tendono anche a volere la donna in un certo modo, o addirittura non includerla, perché vediamo insomma che se ci facciamo caso nella discografia sono molti di più i nomi di uomini che di donne, e non perché le artiste non ce ne siano le artiste donne, ma perché il mercato probabilmente predilige, non probabilmente, evidentemente predilige uomini, artisti uomini. La resistenza in questo libro veramente ha centinaia, forse centinaia troppe, però di sfaccettature, se si vogliono trovare. Infatti raccontarlo anche è un pochino complicato, perché si intrecciano sempre costantemente. Un artista di cui apparentemente, perché è molto delicata, delicata ma intensissima, è sicuramente la storia di Lasa de Sela, perché la sua resistenza è stata quasi primordiale. Un artista che è nata tra il Messico e gli Stati Uniti, sempre in viaggio, è cresciuta con questi genitori un po' hippie, attraversando comunque il confine, andando e tornando indietro, quindi molto un animo errante che non concepiva proprio il concetto di confine, un'anima libera, che poi anche lei si è venuta a scontrare con quello che poi era anche lì la discografia, il mercato mainstream. Ma la sua resistenza sicuramente, in quanto donna, più forte è stata quella nella battaglia, che non mi piace mai dire di aver perso, che è stata, insomma, se l'è portata via un cancro al seno. E noi donne sappiamo come certi temi particolari sono insiti in noi stessi in quanto proprio genere femminile. È una storia bellissima. Poi io ho scoperto anche che Claudia Gostoni, ho avuto l'occasione di intervistarla e penso proprio di conoscerla, quindi mi dovrò ancora far raccontare qualcosa di lei, perché so che era una donna simpaticissima, e quindi mi dovrò far raccontare sicuramente qualche aneddoto.
Sì, lo interpelleremo sicuramente. E allora partiamo con un primo ascolto, ci andiamo ad ascoltare proprio qualcosa di Lasa de Sela e poi torniamo in studio con Clarice Trombella.
Voilà. message. C'est le viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda y no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte.
E torniamo in studio sui generis, stiamo raccontando un libro, il secondo libro di Clarice Trombella che è in collegamento con noi, Sister Resist. E allora Clarice, continuiamo la nostra chiacchierata. C'è una riflessione che volevo fare con te, di cui volevo chiedere a te proprio un po' sul mondo della musica per una donna. Nella musica classica ci sono dei generi, ad esempio la musica classica, in cui le donne sembrano quasi assenti, anche se hanno ovviamente contribuito alla creazione, alla musica classica in tutta la sua storia, eppure sembrano quasi assenti. Nella musica invece pop, nella musica più contemporanea, quella di cui poi tu ti occupi di più, sembra che ci sia più spazio, ecco, sono di più. Come mai? È un tipo di riflessione qui che hai fatto, con cui ti sei confrontata nella scrittura del libro, insomma nel tuo lavoro in generale?
Sì, mi fai subito pensare appunto, per quanto riguarda la musica classica, a quando vennero introdotte le blind audition, le audizioni quindi per la musica classica in questo caso, senza sapere chi suonasse, quindi il genere, da quel momento negli Stati Uniti era stato introdotto, non mi ricordo esattamente quando, ma neanche troppi anni fa. Il fatto è che da quando sono state introdotte queste audizioni alla cieca, la percentuale di donne assunte nelle orchestre, quindi di musica classica, sono aumentate esponenzialmente. Questa la dice lunga, ovviamente. E non le conosciamo, probabilmente non abbiamo questa cultura musicale, che non viene insegnata, non siamo abituati all'ascolto. Io per prima adoro la musica classica, però onestamente fino a un certo punto, ma perché non sono abituata ad ascoltare quello, l'apprezzo tantissimo, però se voglio ascoltare della musica non ascolto la musica classica. E per quanto riguarda la musica pop in generale, rock, secondo me viene fuori un aspetto che è quello proprio della presenza fisica di un'immagine importante, della creazione quindi di una personalità più complessa che passa appunto da un'estetica. E secondo me il punto soprattutto è da ritenersi appunto nell'estetica. E mi ricollego al discorso che ho fatto poco fa riguardo a dei canoni che l'industria mainstream impone in una certa maniera. Quanto adesso con la sensibilità che si sta mano a mano sempre di più avendo per quanto riguarda la fisicità, e ricordo di anni fa tutto il body shaming su artiste che ingrassavano, cioè, se ne sentono ancora, però si è più sensibili oggigiorno. Era quasi una donna che ingrassava, era una colpa. Assolutamente non se lo poteva permettere, doveva mantenere comunque quell'immagine per sempre immutabile, perfetta fino alla fine. Adesso si sta, per esempio, ho raccontato anche della storia di Lizzo, che è un'artista evidentemente lei lo racconta con orgoglio, oversize, questa ragazza bellissima con una voce pazzesca, che insomma comunque ha fatto del suo corpo, che per la società fino a un po' di tempo fa poteva essere ingombrante, la sua bandiera, il suo punto di forza, la sua bellezza sicuramente. E, è un argomento molto ampio, perché sì. Io mi sono anche posta la questione, se mai Lizzo dovesse decidere, perché ha voglia di farlo, di mettersi a dieta o di affrontare un percorso personale sul proprio fisico, molti avrebbero da dire, perché andrebbe quasi contro il suo quello che ha sempre raccontato di sé finora. Quindi sì, ci sarà molto da raccontare, secondo me, quello che poi è successo a un'altra artista come Adele.
Sì, certo, se ne è parlato molto. Forse quello che queste artiste vogliono dire è che col loro corpo fanno un po' quello che vogliono, ecco, quindi che decidono di ingrassare, di dimagrire o di fare quello che vogliono. Insomma, l'importante, il punto è proprio quello: fare del proprio corpo un po' quello che si vuole. Senti, questo discorso sull'immagine, diciamo, mi permette anche di legarmi a un altro aspetto del tuo libro, un valore aggiunto, una cosa che sicuramente lo arricchisce, che sono le illustrazioni, attraverso le quali noi vediamo veramente dei ritratti molto diversi, non solo per lo stile con cui vengono realizzati, perché sono di persone diverse, sono realizzate da autrici diverse, ma anche perché appunto rendono una galleria anche di corpi, di facce, di espressioni di sé, anche attraverso lo stile molto, molto diverse. Chi ha fatto queste illustrazioni?
Allora, in questo libro abbiamo deciso che sarebbero state tutte illustratrici donne. Se per il primo mi ero in qualche modo opposta, dicendo no, non voglio che sia un libro di sole donne, per sole donne, vorrei che fosse corale, vorrei che ci mettessero la mano tutti, perché no? In questo abbiamo scelto in questo modo e sicuramente ne è venuto fuori un lavoro bellissimo. Io queste artiste molte non le ho ancora conosciute, perché Becco Giallo, il mio editore, si è occupato di proporre a queste artiste di scegliere le artiste di cui avevo parlato, quindi di sceglierne una e di rappresentarla. Quindi ed è stato secondo me un modo di lavorare bellissimo, perché hanno avuto carta bianca, perché si sono avvicinate a un artista che conoscevano o no nella maniera più naturale possibile. E quindi per me poi ogni volta che di volta in volta mi arrivava un'illustrazione da vedere, per me era un regalo immenso, era un'interpretazione da parte di un'altra artista, di un artista, quindi è come se si chiudesse un cerchio. Le artiste, le illustratrici sono diversissime l'una dall'altra, tant'è che Becco Giallo mi aveva chiesto in qualche modo di fare all'inizio del progetto di fare un po' di scouting, di andare a cercare delle illustratrici che mi sarebbero piaciute all'interno del libro. Io avevo intercettato un'artista che seguo e che è Laika, che lei non è un'illustratrice, in realtà lei è una street artist, e mi piaceva che ci fosse dell'arte più da strada. sostanzialmente, da parte di un artista che interpreta la quotidianità e quello che succede ogni giorno in maniera così forte. È un artista di Roma, viene definita ormai, perché ormai è diventata anche piuttosto famosa, la nostra Banksy, la Banksy italiana. E lei ha proprio illustrato Helen Bolek e ne è venuto fuori veramente un ritratto bellissimo. Altrimenti, altre artiste, c'è sempre presente Roberta Gorni, un'artista di Mestre, la provincia di Mestre, con cui ho avuto modo anche durante le presentazioni di avere con me, mentre io raccontavo del libro, lei si occupava del live painting, quindi questo format, questo momento veramente molto bello durante le presentazioni del libro. E ci sono veramente tantissime illustratrici che mi ha fatto piacere conoscere e andare a scoprire, perché ci sono dei talenti, certo, inesplorati, che meritano comunque anche nel mio piccolo, nel mio libro, di essere messe alla luce.
Cioè, andiamo a fare un altro ascolto, Clarice. Cosa andiamo ad ascoltare? Approfittiamo di te oggi per costruire la colonna sonora di questa puntata. Che cosa ci consigli?
Allora, io vi consiglierei Kate Tempest, mm-hmm, sicuramente, è un artista che mi piace moltissimo, un artista londinese, che verrà in Italia, mi sembra, a Torino tra un po' di tempo, finalmente.
Ah, vedi, bene.
Sì, 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 sì. Lei è un artista che amo moltissimo, fa sostanzialmente spoken words, R&B, insomma fa un po' di tutto, rap, e di recente, un paio di anni fa ormai, ha fatto questa sorta di outing. Lei prima si chiamava Kate Tempest, ma ha deciso di finalmente far pace in qualche modo con una parte un po' forse nascosta, sommersa di se stessa, e definirsi non binary, e quindi di cambiare anche il proprio nome. Lei ha un occhio, a parte che è bravissima a scrivere, è incredibile, e porta con sé veramente una visione della società, racconta la propria Londra, la Londra delle strade, quindi un po' anche quella più difficile, le metropoli, l'incapacità dell'individuo stesso di entrare in rapporto poi con il prossimo, quindi insomma è molto profonda come artista ed ha un talento eccezionale, quindi ecco, io vorrei farvi ascoltare un pezzo di Kate, mm-hmm, Kate Tempest.
Given moment in the middle of a city, there's a million epiphanies occurring in the blurring of the world beyond the curtain and the world within the person. There's a quiver in the litter in that alleyway is singing. People meet by chance, fall in love, drift apart again. Underage drinkers walk the park and watch the dark descend. The workers watch the clocks, fiddle with their Parker pens, while the grandmothers haggle with the market men. Here, where the kids play and laugh until they fall apart, it's kiss chasing, dancing to this mistakes and darkened rooms. Too fast, too soon, too slow, too long. Move around all day, but we can't move on.
Is anybody else awake? Will it ever be day again? Is anybody else awake? Will it ever be day again?
Overflowing plant pots, fence posts, decorated door numbers, motorbike beneath a top, beaten up Pinto. Goalposts painted on that green garage door, there's a rainbow on that wheelie bend, there's stickers in that window. Smart flats, rough flats, can't get enough cat flats, you know, 17 cat flaps, rich flats, broke flats, new flats, old flats, luxury bespoke flats, and this has got to be a joke flats. Pensioners, toddlers, immigrants and Englishmen, families of six kids, single businesswoman, look, everybody's here trying to make a scrape a living. A fox freezes on the alley wall and stands still sniffing. Bare branches sway in the front garden. The lion mouth door knocker flaps in the breeze. Street lights glint on the beware of the dog signs. The beer cans and crisp packets dance with the dead white leaves. It's 4:18 a.m. at this very moment on this very street. Seven different people in seven different flats are wide awake. They can't sleep. Now, of all these people in all these houses, only these seven are awake. And they shiver in the middle of the night, counting their sheepish mistakes.
Is anybody else awake? Will it ever be day again? Is anybody else awake? Will it ever be day again?
We start on the corner, with our backs against the wall, next to the old phone box where the tramp leaves his bedding. The road runs ahead of you, houses and flats either side, walk down it. Go past the yard with the caravans there behind the hedges.
Ultima parte di questa chiacchierata con Clarice Trombella a partire dal suo libro Sister Resist, 20 storie di resistenza e di sorellanza nel mondo della musica, edito da Becco Giallo. E allora io ti chiederei ancora, Clarice, così poi ci facciamo anche un ultimo ascolto, due storie, di raccontarci ancora un paio di storie che tu hai raccontato nel libro, magari una storia comincerei con una storia che conosciamo poco. Chi è secondo te un artista che sei stata felice di mettere nel libro e che dovremmo conoscere, che magari ancora non abbiamo incrociato?
Allora, una storia di questa ragazza giovanissima che si chiama Nana Shur, che in realtà probabilmente non avremo neanche modo di conoscerla, no? Ma che sto dicendo? Chissà, magari in realtà. Poi, ok, a parte le premesse, quindi Nana Shur, perché dico così? Perché in realtà è una batterista, è una ragazza giovanissima, è una batterista nata in Egitto, ma che ha una, cioè, quindi aveva cominciato in quell'Egitto florido, pieno di voglia di fare, di musica. Era nato proprio in questo contesto. La famiglia, per motivi di lavoro, torna in Palestina e Nana si ritrova a avere a che fare con completamente un altro mondo, dove le viene impedito di suonare, dove non è possibile per lei continuare a imparare a suonare questo strumento, e lo fa di nascosto insieme a questo insegnante che riconosce il grande talento di la grande voglia, la grande determinazione di questa ragazza. Ho voluto inserirla proprio per mettere anche un altro tipo di racconto, un racconto che appunto, io prima ho detto ma non sentiremo parlare di lei perché banalmente e stupidamente ho detto una batterista probabilmente non si sentirà parlare di lei in quanto batterista, non in quanto artista. Il suo sogno in quei pochi video, in quelle poche interviste che si possono trovare, è quello di tornare in Egitto per poter suonare, l'unica cosa che vuole fare. E di lei si sa veramente poco ed è coerente appunto con l'impossibilità. Lei deve rimanere nascosta perché in un regime del genere non può comunque andare avanti a suonare. E quindi sicuramente è una storia interessante che è un po' in sospeso e che mi ha fatto tanta tenerezza e che, come a tante altre storie, ci racconta veramente del grande coraggio, di quel desiderio innato che va oltre qualsiasi restrizione imposta da qualsiasi governo, dittatura. È un po' mancanza di paura, di timore di chi è giovane o di chi non ha nulla da perdere, ecco.
Senti, invece, ultimissima cosa che ti chiediamo è un artista che invece è rimasta fuori da questo libro, magari è l'artista con cui comincerai il tuo prossimo libro che stiamo già aspettando.
Allora, in realtà non lo so, ecco, qui proprio faccio un buco nell'acqua, in realtà non lo so. Mi ci devo ancora mettere, gli artisti ce ne sono ancora, e la cosa che mi piace di più sicuramente è scoprirne di nuove, di nuove non quelle che magari già ci sono ma che non conosco, ma proprio quelle che si stanno affacciando adesso, perché c'è un movimento veramente molto forte che sta spingendo per uscire, soprattutto nel grande continente africano. Ci sono veramente realtà musicali incredibili, che mischiano quindi le proprie tradizioni con la musica rock più comune che conosciamo, e c'è veramente un fiorire di tanta energia che c'è da ancora da scoprire, ecco, quello sì. Vorrei intraprendere questo viaggio.
Bene, 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 allora lo intraprenderemo con te. Ultimo ascolto, chi ci consigli di ascoltare?
Allora, io chiuderei in maniera un pochino didascalica con Tracy Thorn, sì, che è la cantante degli Everything But the Girl, che poi comunque sta facendo anche una carriera solista molto bella, e con Sister.
E allora l'ascoltiamo. Clarice, con te ci sentiamo invece di tutto un po', giusto? Hai un giorno della settimana in cui sei in conduzione con Gian Piero Kesten, qual è?
Di giovedì sostanzialmente.
E allora ti ascolteremo giovedì a Di tutto un po'. Grazie mille a Clarice Trombella. Ricordiamo ancora una volta il titolo di questo libro edito da Becco Giallo, Sister Resist, 20 storie di resistenza e di sorellanza nel mondo della musica. Grazie per essere stata con noi.
Ma grazie a te, grazie mille, buona giornata.
Anche a te.
Ciao.
Don't mess with me, don't hurt my babies, I'll come for you. You'll find you've bitten off more than you can chew. You are the man, but I'm not your baby. I get so scared, I know you own.
E cambiamo argomento, la nostra trasmissione affronta continuamente stereotipi, cerchiamo di smontarli qui in onda, di decostruirli. Oggi vi parliamo di un progetto che ha a che fare con la questione di genere, ma non solo, e che parte da un colore, il cosiddetto color carne. Ma che colore è il color carne? E allora ne andiamo a parlare con le nostre due ospiti, Giuditta Rossi e Cristina Maurelli, autrici di un progetto che si chiama proprio Color Carne. Benvenute.
Ciao Elena, grazie. Buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici.
Ciao, ciao. Allora, cominciamo da Cristina Maurelli. Cristina, ci racconti un po' come è nato questo progetto e qual è la filosofia che ci sta dietro?
Ma guarda, l'idea ci è venuta un po' per caso. Io e Giuditta lavoriamo insieme in una società di consulenza che si occupa di narrazioni strategiche. Qui devo fare una premessa, perché visto che siamo in radio, io sono bianca e Giuditta è nera. E un giorno parlavamo tra noi di abiti e io le dico: beh, sotto quel vestito potresti metterti un reggiseno color carne. E lei si è messa a ridere e io in quel momento mi sono resa conto dell'assurdità di questo termine, e così abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa. E abbiamo per questa ragione deciso di fare questo progetto, che appunto si è realizzato attraverso un sito, di cui poi ti raccontiamo se vuoi, con l'idea proprio di sfidare lo standard, di farsi delle domande e, se quello standard non ci corrisponde più, ad agire proprio per costruire una società in cui la diversità sia valorizzata, in cui ogni persona sia in grado di riconoscersi.
E allora Giuditta, passo la parola a te con la domanda appunto provocatoria: di che colore è allora il color carne?
Diciamo che è una domanda apparentemente semplice con una risposta non così scontata. In realtà, quando ci siamo accorti di questa, così, di questa assurdità del termine, siamo andate a vedere che cosa dicono i dizionari, e i principali dizionari del vocabolario italiano dicono proprio che il color carne è un colore rosa pallido, simile a quello della carne umana, no? Uno dice proprio pelle umana, è già il colore della carne umana, ma solo rosa? Quindi quello che abbiamo capito di fatto è che l'associazione color carne uguale rosa di fatto presuppone, spesso inconsciamente, che la pelle di una persona bianca sia la norma. In alternativa qualcuno utilizza l'espressione naturale, nudo, che però certo non è una soluzione.
Allora, Cristina Maurelli, che cosa volete allora ottenere con il vostro progetto? Quali sono gli obiettivi che avete già ottenuto?
Ma guarda, color carne vuole cambiare la percezione di color carne da rosa a tutti i colori dell'umanità. La nostra campagna dice proprio: color carne non è solo un colore, cambiamo colore al color carne. Vogliamo richiamare l'attenzione sui temi riguardanti il colore della pelle e il rispetto delle differenze di ognuno, e amplificare anche in Italia questo tema, sensibilizzando non soltanto le persone ma anche i brand e gli editori, in modo che possano cambiare il loro vocabolario, e noi pensiamo anche pensare a nuovi prodotti inclusivi. Diciamo che il nostro progetto è l'occasione per immaginare un mondo diverso di pensare, parlare, agire e anche di fare business. E ti dirò che abbiamo già avuto un grande risultato. La nostra campagna è partita il 22 di febbraio, e un prestigioso dizionario, non so se posso fare il nome,
sì,
ecco, che è il nuovo Devotoli, ci ha detto che cambierà, inserendo un'avvertenza per un uso consapevole del termine. Quindi noi siamo molto contente di questo risultato, e ti dirò, non è neanche l'unico, in realtà ce n'è anche un altro. Stiamo un po' parlando con questi dizionari che ci hanno richiamati, diciamo, dopo la campagna, e quindi vi terremo aggiornati su questa cosa. Siamo molto contenti di questo primo, diciamo, risultato linguistico, se non altro.
Beh, certo, insomma, dalla lingua spesso si parte per raggiungere anche altri obiettivi. Allora, come è strutturato, Giuditta, il progetto? Ci sono, ricordiamo intanto il sito colorcarne.it, ci sono tutte le informazioni, però anticipiamo un po' come è strutturato, come l'avete pensato.
Sì, esatto, quindi proprio su questo nostro sito colorcarne.it abbiamo inserito tutte delle informazioni utili per comprendere ad ampio spettro questa tematica, e dove oltre a un colorimetro, diciamo così, con tutti i colori dell'umanità, abbiamo segnalato, proprio per ispirarsi e approfondire, degli casi studio, degli strumenti che in realtà mostrano come questa tematica viene affrontata nel mondo, in diversi settori, dall'editoria ai prodotti, ai progetti artistici. Abbiamo messo anche alcuni prodotti che così hanno incuriosito molto le persone che hanno seguito la campagna, e poi abbiamo preparato proprio delle card per far sì che le persone possano partecipare in modo semplice, quindi sono delle card visive un po' così particolari, con persone con diverso colore di pelle, che mostrano proprio come color carne non è soltanto un colore, e queste card si possono condividere sui social direttamente dal nostro sito oppure dai nostri canali. Noi siamo su Instagram, su Facebook e su LinkedIn, quindi invitiamo così le persone a conoscere l'iniziativa e a condividere queste card. Più condivideremo, più porteremo in giro questo messaggio e sensibilizzeremo sempre più persone, editori e anche brand.
E ultimissima domanda a Cristina Maurelli, quando si parla del color carne si parla ancora una volta del corpo delle donne, perché di solito appunto si indica la biancheria color carne, è una cosa di cui si parla quando si parla di donne. Se il color carne è solo quello appunto inteso dalla maggior parte delle persone, e abbiamo visto anche dalla maggior parte dei dizionari, quindi il color rosa, è un po' come dire che il colore delle altre è un colore sbagliato. È corretto quindi farne anche un discorso sulle donne ancora una volta?
Sì, io penso che sia corretto. Diciamo, il nostro progetto vuole essere in generale la dimostrazione di come concetti che sembrano inoffensivi, in particolare nel linguaggio e nelle rappresentazioni visive, possono invece nascondere bias, pregiudizi. Diciamo che chiaramente sul tema di genere questo tipo di situazione si presenta spesso, quindi nel linguaggio, nelle rappresentazioni visive, le donne vengono appunto raccontate spesso soltanto in alcuni modi. Noi crediamo invece che sia possibile favorire il cambiamento proprio svelando anche quelle cose che magari inconsciamente siamo abituati a vedere in un modo e non sappiamo, come dire, uscire da togliere quel velo che invece rivela discriminazione e pregiudizio.
Grazie mille, grazie allora alle nostre ospiti, grazie a Giuditta Rossi e a Cristina Maurelli, che sono le autrici, le ideatrici di questo progetto Color Carne, che trovate sul sito colorcarne.it. Grazie per essere state con noi.
Grazie a te, grazie. Elena, grazie.
E Sui Generis finisce così, torniamo domenica prossima. Tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito www.radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto.
your dance floor.